Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori, e ben ritrovati anche stasera in nostra compagnia per questa nuova puntata della rubrica Spazio Giovani, che andremo a dedicare alla grande e importantissima festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che stiamo celebrando proprio oggi, il 16 luglio. E questa ricorrenza viene celebrata proprio oggi, quindi in questa data, in onore dell'apparizione della Madre di Dio, ricevuta il 16 luglio dell'anno 1251 da San Simone Stock, che era un sacerdote dell'ordine carmelitano, al quale la Santissima Vergine Maria donò lo scapolare del Carmelo proprio in quell'occasione, un segno di ferventissima devozione, di appartenenza totale alla Madonna, la quale lo stabilì come privilegio speciale proprio per la famiglia religiosa dell'ordine carmelitano, che era dedicato a lei in modo particolare, come vedremo a breve in maniera più approfondita. E dunque esso costituisce uno straordinario strumento di salvezza, di salvaguardia nei pericoli e di garanzia di pace e protezione fino alla fine dei tempi, legando adesso in modo indissolubile anche delle promesse straordinarie, prima fra tutte la salvezza, cioè pensate al valore di questa promessa, la preservazione dal fuoco eterno per chiunque fosse morto rivestito di questo abito. E per questa ragione è massimamente importante che tutti noi aderiamo con fervore a questa sublime devozione, che ci accostiamo al Santo Scapolare ricevendone l'imposizione e poi allora portandolo con fede per tutta la nostra vita, così come nel momento della nostra morte, in modo da rinnovare il nostro amore e la nostra consacrazione a Maria Santissima ogni giorno, ma specialmente nella giornata di oggi, ovvero la festa di Maria Santissima del Carmine. E ne parleremo nel dettaglio con i nostri Carlo e Sara, che sono con noi stasera e che saluto con affetto. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E avremo la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Ave Maria, grazie a voi tutti, Ave Maria.
Grazie a lei. E senza indugio penso dunque che possiamo iniziare partendo dall'analisi e dalla presentazione di questa straordinaria devozione a Maria Santissima del Monte Carmelo. Vorresti parlarcene, Carlo?
Assolutamente Valerio, e iniziamo con un saluto a tutti gli ascoltatori, ma specialmente a tutti coloro che appunto portano il nome di Carmelo, Carmela, Carmine o Carmen e simili. E un augurio anche a tutti voi di tante belle cose. E in effetti basta solo guardare la diffusione molto ampia di simili nomi per far comprendere la grande notorietà e il prestigio della devozione alla Madonna del Carmelo. Una devozione che è molto antica e che è indissolubilmente legata a un luogo geografico ben preciso, luogo dove poi è anche nata, che è il Monte Carmelo, che si trova tra la Galilea occidentale e la Samaria, nell'attuale Israele. Più precisamente, l'altura si trova abbastanza vicino a Nazareth, che è la città natale di Maria, e quindi a circa 150 km da Gerusalemme. E per quanto riguarda il toponimo, va detto come la parola Carmelo, ricorra circa 43-44 volte nella Bibbia, ma con significati molto diversi a seconda del contesto. Può infatti, come per esempio nel Levitico oppure nel primo libro dei Re, indicare un chicco di frumento di orzo tenero, così come può anche essere usato per indicare la denominazione del monte di cui appunto ho parlato prima. Ma il nome Carmelo è anche usato nel Cantico dei Cantici per indicare una bella tonalità di rosso, una tonalità molto vivida che ancora oggi attraverso il nome Carmine noi chiamiamo Carminio. E poi ovviamente c'è l'uso più comune della parola che la vede contrassegnare quei luoghi ricchi di vegetazione, quindi potrebbe essere un giardino, una vigna, un frutteto oppure un orto. Che in ebraico però assumono una forma vezzeggiativa, quasi a sottolinearne la grazia e la gradevolezza quasi paradisiaca. E in effetti sembra così un pochino echeggiare le parole del Salmo 23, quando domanda questo salmo: chi salirà al monte del Signore, chi sarà nel suo luogo santo? E in effetti è lo stesso Signore a dire al profeta Geremia e agli Israeliti: e io vi ho condotto nel paese del Carmelo perché ne mangiasti i frutti e i buoni prodotti, ma voi quando vi siete entrati, avete contaminato la mia terra e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Da questo si deduce come il Carmelo possa intendersi, come quindi abbiamo sentito, il giardino di Dio. Però dire Carmelo, tuttavia, è dire Maria, e non solo per la vicinanza geografica a Nazareth. Sono diversi, infatti, i passi biblici, tutti presenti, va notato, nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento il Carmelo non compare mai, che legano il Carmelo però direttamente a Maria Santissima. Per esempio, si pensi a Isaia 35:2, quando dice che nel trionfo del Messia sboccerà, vado a leggere, la gloria del Libano e lo splendore del Carmelo. Chi sia questa figura splendente come il Carmelo, ce lo rivela poi il Cantico dei Cantici, quando il re dice alla sua sposa, vado anche qui a leggere: giardino chiuso tu sei, il tuo ventre un mucchio di grano attorniato di gigli, il tuo capo si erge come il Carmelo. Quindi il Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici, che è un'opera che fin dal XII secolo, grazie alla riflessione di grandi monaci come Ruperto di Liegi o Onorio di Autun, è stato interpretato in senso mariano. Quindi è Maria Santissima, questa donna sublime e meravigliosa. Però fra tutti l'episodio biblico più noto che consacra il Carmelo al luogo di devozione mariana è senza dubbio quello della visione che sul monte ebbe il profeta dell'Antico Testamento Elia. Questa figura irrompe improvvisamente nella storia biblica come un uomo adulto proveniente da Tisbe, di cui però non conosciamo né la famiglia, né l'occupazione, neanche la formazione. Sappiamo però che era un uomo del Signore molto pio, e che si trovava a dover combattere i culti pagani che stavano spopolando nel popolo ebraico che aveva ormai voltato le spalle all'unico vero Dio. E tra tutti era il culto, peraltro ancora oggi esistente, verso la cruenta divinità pagana Baal, che corrisponde per intenderci alla divinità romana di Saturno, a emergere tra gli altri. Un culto che però aveva dei riti a dir poco abominevoli che prevedevano prostituzione rituale e sacrifici umani. Quindi non è da stupirsi che a questi culti segua un lungo periodo di siccità di 3 anni e mezzo che ha flagellato il popolo di Israele. Ma Elia appunto decide di salire sul Monte Carmelo per chiedere il perdono, l'aiuto e la salvezza della sua gente. E quindi, anzi, andiamo proprio a leggere cosa ci dice la Bibbia nel primo libro dei Re, che ci riporta: Elia si recò alla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo servo: vieni qui, guarda verso il mare. Quelli andò, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La settima volta riferì: ecco, una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. E che cos'è questa nuvola che fa così? Riprende un pochino anche le parole del profeta Isaia, quando dice: le nubi facciano piovere la giustizia, giustizia che poi, secondo lo stesso Isaia, siederà sul Carmelo. Cos'altro può rappresentare questa nuvola che porta alla salvezza, se non colei che ha portato nel mondo il Salvatore? Colei alla quale poi l'arcangelo Gabriele nel Vangelo di Luca dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Questa figura è certamente rappresentazione, questa nuvola di Maria Santissima. Questa figura è Maria Santissima. Ecco perché Elia è considerato un devoto mariano ben 8 secoli prima della nascita di Maria, ed ecco perché l'ordine carmelitano lo considera una sorta di padre fondatore e si potrebbe dire precursore spirituale. In effetti è proprio sull'esempio di Elia che fin dal IV secolo d.C. molti monaci ed eremiti bizantini iniziano a stabilirsi sul Carmelo, ma è solo con il XII secolo, nel contesto delle crociate, in particolare della terza crociata, quella che vede contrapposti il celebre Riccardo Cordileone e il Saladino, che diversi fedeli cristiani di rito cattolico, quindi di rito latino, che quindi erano penitenti, pellegrini oppure ex crociati, iniziano a stabilirsi sul Carmelo, dando inizio poi a quello che ancora è oggi l'ordine carmelitano. Un ordine che viene riconosciuto nel giro di 30 anni da un santo patriarca di Gerusalemme, Alberto, che è stato nominato poi a tale carica da Papa Innocenzo III, che è per intenderci il Papa di San Francesco. Quindi un Papa molto noto e importante, che fra l'altro appunto sta iniziando ad approvare anche un altro ordine molto importante per la storia della Chiesa. Ebbene, Alberto definisce la loro formula di vita, la regola della vita dei carmelitani, ed è una regola che poi viene confermata nel 1226 da Papa Onorio III, che è lo stesso che poi aveva già confermato solo 3 anni prima proprio la regola di San Francesco. Quindi è come se ci fosse una sorta di, così, di parallelismo in questo periodo fra l'Europa e la Palestina, e in effetti con la sconfitta dei crociati, quindi la seguente vittoria musulmana, i carmelitani iniziano un vero e proprio esodo verso l'Europa, cambiando molto la loro originaria conformazione. In effetti l'ordine da ordine eremitico si trasforma proprio in un ordine mendicante, come i francescani e i domenicani, con alcune modifiche alla regola che sono approvate da Papa Innocenzo IV. Ma nonostante le difficoltà, i carmelitani iniziano comunque a diffondere la loro spiritualità e la loro devozione mariana, grazie anche a un particolare dono che viene dato ai laici, di cui poi appunto ci parlerà di più Sara, che è quello dello scapolare, ossia dell'indossare parte dell'abito dell'ordine carmelitano. Quindi è molto interessante seguire la popolarità di questa pratica, che è distintiva della devozione carmelitana, che ci permette poi di apprezzare la grandezza di questa devozione, la popolarità di questa devozione. Partiamo intanto da un episodio storico che si situa nei primi anni del 300, ossia 80 anni dopo l'approvazione della regola carmelitana e 50 anni dopo la vita di San Simone Stock. E la fonte dell'evento è una bolla, Sacratissimo Uti Culmine, che è di Papa Giovanni XXII, che ci è giunta però in una redazione che è considerata non originale dagli studiosi. Comunque sia, nel testo il Papa racconta di come, quando era ancora un semplice vescovo, gli fosse apparsa la Santa Vergine del Carmelo, che gli accordava, grazie alla sua materna intercessione presso Nostro Signore, il privilegio sabatino per tutti coloro che avessero indossato degnamente, alle giuste condizioni, l'abito carmelitano o lo scapolare. Se costoro fossero finiti in purgatorio, sarebbero stati di lì tolti il primo sabato dopo la loro morte. Un privilegio straordinario, ed è molto interessante che questa concessione sia data a un papa, quale Giovanni XXII, che paradossalmente mostrò in 3 omelie di avere personalmente, lo sottolineo personalmente, delle opinioni abbastanza erronee proprio sul giudizio delle anime dei defunti dopo la morte, opinioni che però lo stesso papa poi ritrattò ufficialmente in una sua bolla. Comunque, per ritornare al nostro Carmelo, a partire dal 300 si assiste a un fiorire straordinario di questa devozione carmelitana, tanto che addirittura agli inizi del 500 il carmelitano Egidio Fabbri riporta che nel regno di Francia i nobili portano al collo lo scapolare come confratelli dell'ordine. Quindi una popolarità molto grande. Che ovviamente non può non lambire anche l'Italia. In effetti, alla fine del 500, nella cronaca di Pietro Falcone, si scrive che in Italia si contano infiniti fratelli di massima devozione, specialmente in Sicilia, nel Regno di Napoli e in Lombardia. Però c'è una città in particolare che si distingue per questa devozione, a Piacenza. Nel catalogo dei confratelli ascritti al Carmelo, ci dice Pietro Falcone, i confratelli sono più di 10.000, uomini e donne, secolari e religiosi. E ovviamente poi non può mancare neanche la Spagna, la cattolicissima Spagna, dove addirittura si arriva a dire non vi è casa dove non si porti l'abito del Carmelo. Consideriamo che siamo nel 500, fra l'altro, un secolo che poi viene dilaniato dalla rivoluzione protestante, che inizia a diffondere eresie, ma alla quale si contrappone, quasi fosse un fronte mariano, proprio una diffusione esponenziale della devozione carmelitana. Un fronte che ho definito fronte spirituale, ovviamente, ma che nel 1620 diviene pure militare in senso stretto. A Praga, presso la Montagna Bianca, infatti, gli eserciti della Lega Cattolica si scontrano con le forze protestanti e luterane che avevano occupato la città, attuando una sorta di colpo di Stato contro l'imperatore cattolico in carica, dando il trono di Praga a un conte protestante. Ebbene, prima dello scontro, il principe cattolico Massimiliano di Baviera si fece imporre lo scapolare insieme a tutti i suoi ufficiali. La battaglia fu una schiacciante e decisiva vittoria cattolica che fu celebrata a Roma, fra l'altro, con la costruzione della chiesa di Santa Maria della Vittoria. E nel 1726 Papa Benedetto XIII estese la festa e quindi anche la devozione della Vergine del Carmelo a tutta la chiesa, fissandola appunto al 16 luglio. E oggi siamo ancora qui a ricordarla. Ma come ho detto, siamo già passati nel Settecento e quindi c'è un'altra rivoluzione, quella francese, che è pronta ancora una volta a sconvolgere l'Europa e lo fa con una violenza inaudita. Ed in Francia, importante, l'episodio di 16 carmelitane che solo per la loro fede cattolica furono ghigliottinate a Parigi nel 1794 e sono oggi considerate delle martiri della Chiesa cattolica. Poi con Napoleone l'ideologia rivoluzionaria valica le Alpi. Operando in tutto il continente, portando guerra e poi ai famosi moti non rivoluzionari del 1820, del 1830 e del 48-49, che poi furono centrali anche nel processo per l'unità d'Italia. Ebbene, in questo caos la Vergine non smette comunque di aiutare e confortare i suoi figli. Nel 1858, infatti, ci sono le note apparizioni di Lourdes a Santa Bernadette. Ebbene, l'ultima di queste apparizioni avviene proprio il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo. Una coincidenza che non sfugge alla stessa Bernadette, che per tutta la vita fu una grande devota dello scapolare. Poi, pochi anni dopo, Papa Leone XIII, che è il primo papa eletto dopo la caduta di Roma nelle mani dei piemontesi, concede all'ordine carmelitano e a tutta la cristianità un altro beneficio importantissimo, il beneficio del perdono del Carmine. Ogni 16 luglio di ogni anno, nelle chiese e negli oratori dell'ordine carmelitano si può lucrare per se stessi o per i defunti, una sola volta per anno, l'indulgenza plenaria a condizione di essere confessati e distaccati da ogni peccato, aver partecipato alla Santa Messa e alla Comunione Eucaristica e poi aver recitato il Credo, il Padre Nostro e una preghiera per il Romano Pontefice. E il successore, invece, di Papa Leone XIII, attua anche lui un'altra riforma molto importante. Cioè nel 1910 estende la possibilità di indossare al posto dello scapolare di stoffa e con i suoi stessi benefici e condizioni, ovviamente, una medaglia benedetta in metallo recante le immagini della Vergine del Carmelo e del Sacro Cuore di Gesù. Tuttavia, San Pio X è anche il Papa che vede scoppiare un altro flagello che devasta la storia d'Europa, la Prima Guerra Mondiale. Quella che poi un altro Papa, Benedetto XV, ha definito l'inutile strage, la cui deflagrazione poi fece morire di crepacuore il povero San Pio X per l'angoscia e l'apprensione per il destino del mondo. Quindi anche lì un momento di sconvolgimento totale, ma ancora una volta la Vergine appare a tre pastorelli. È la Madonna di Fatima che, nella sua ultima grande apparizione, fra l'altro, la sua più grande apparizione durante il miracolo del sole, si mostra nelle vesti della Madonna del Carmelo davanti a 50.000 persone il 13 ottobre del 1917, presentando lo scapolare tra le mani. Quindi la Vergine ci mostra come dal remoto Monte del Carmelo, no, del profeta Elia, da cui abbiamo iniziato il nostro viaggio, insomma, la devozione del cuore immacolato di Maria, che è stata richiesta poi dalla stessa Vergine a Fatima, tutto faccia parte di una continua e amorevole cura che la Santa Vergine e ovviamente nostro Signore hanno verso l'umanità e di quanto fossero grandi i privilegi e gli inestimabili beni che il cielo accordava per i devoti per la salvezza delle loro anime. In effetti, la stessa Suor Lucia, che poi fra l'altro da pastorella divenne, guarda caso, una carmelitana, diceva il rosario e lo scapolare sono inseparabili. In effetti la Vergine dava anche indicazioni per l'avvenire, perché Fatima è una profezia per l'oggi, nell'attesa del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi Quindi il rosario, lo scapolare, la devozione mariana, soprattutto al cuore immacolato, appunto, e la devozione eucaristica al Sacro Cuore di Gesù, sono le più potenti armi che i cattolici hanno oggi per affrontare il tempo presente e preparare il futuro glorioso del trionfo di Maria. E non è un caso che tutti i papi, a partire da Pio XII, che anche lui è stato testimone in maniera del tutto particolare del miracolo del sole, abbiano sottolineato appunto l'importanza della devozione allo scapolare, che per citare lo stesso Papa Pascelli, ha fatto riversare su tutto il mondo grazie spirituali e temporali. Quindi sono segni di protezione stupenda, dolce e materna da parte della Vergine, che sono appunto accordate dal cielo per coloro che vivono, e vado a concludere con le parole di Giovanni Paolo II, la vera devozione a Maria, stella del mare e fiore del Carmelo. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te veramente di cuore, Carlo, per queste tue parole concluse splendidamente con la preziosissima citazione di Papa Giovanni Paolo II. E veramente è una presentazione dell'origine, del significato, del valore eccezionale che possiede in sé la devozione del Carmelo, con questo suo legame intimo e peculiare con la Santissima Vergine Maria, con il suo ruolo insostituibile, inarrivabile, nella cooperazione attiva all'opera redentrice del Cristo, per l'appunto l'opera della corredenzione che spetta unicamente alla Madre di Dio. E davvero, grazie davvero, Carlo, per questa tua spiegazione così ricca e precisa nei suoi contenuti, anche dello sviluppo di questa devozione, del suo compimento nel corso della storia, manifestandosi realmente come strada maestra, come mezzo ineffabile, determinante per la salvezza di un numero incalcolabile di anime, come dimostrano anche tutte le figure eminenti di santità, di vita religiosa e martirio che nel corso dei secoli ha suscitato, appunto a partire dal profeta Elia, da San Simone Stock, appunto Elia l'iniziatore, poi San Simone Stock per il mezzo ineffabile dello scapolare, poi Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, dottori della Chiesa, così come più avanti Santa Teresa di Bambin Gesù, no, Santa Teresa di Lisieux, e Santa Maria Maddalena de Pazzi, Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, fino ad arrivare a Suor Lucia di Fatima. Ecco. E hai citato il ruolo eccezionale che questa devozione ebbe anche come contrasto all'eresia protestante, questo nel XVI secolo, ma anche poi andando avanti nel tempo. E poi fino alla rivoluzione, contro la rivoluzione, con il mirabile e sublime sacrificio delle 16 martiri di Compiègne. E, insomma, questo con l'ordine carmelitano, con il santo scapolare, la Santa Vergine Maria ha sempre curato, accudito amorevolmente tutti i suoi figli, offrendo la sua dolcissima protezione, cosa che continua a fare anche oggi e sempre, anzi forse con ancor più vigore in questo senso, per il mondo dilaniato dall'ateismo, dall'apostasia, dall'odio e dall'egoismo, insieme anche alla vanità in cui ci troviamo, di questi errori, questi mali che distruggono, che divorano le anime, togliendo alle persone il loro bene più grande, anzi l'unico vero bene, il sommo e l'unico bene, l'eterna felicità, ovvero la grazia e l'amore di Dio, la salvezza che ci è portata dal sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, dall'offerta del suo corpo e del suo sangue, che costituiscono il profondo e fondamentale senso di tutta l'esistenza umana sulla terra, ovvero nel suo fine di poter poi godere eternamente di Dio nella gioia e nella grazia del paradiso. Ed ecco che allora che anche oggi la Madonna ci sostiene, ci invita, ci chiama, ci abbraccia per poterci riportare a Lui, per poterci condurre con il suo amore inarrivabile per qualunque altra creatura umana a Dio, a suo divin figlio. Ed ecco perché è fondamentale, come dicevi tu, Carlo, non lasciare, non permettere che questo amore, che questa presenza, questi mezzi di salvezza donatici dalla Santa Vergine Maria per grazia di Dio possano essere perduti. Ecco, quindi ricordiamolo in modo particolare e pensiamoci in questo giorno. E penso, cari radioascoltatori, che possiamo ora fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Rosa Carmen, Florida Maria, intra tua nostre viscera, et post mortem transferat.
Eccoci ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Allora possiamo andare ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con una presentazione maggiormente dettagliata della vita, dell'opera, dell'esempio e dell'insegnamento prezioso, inestimabile, appunto possiamo dire, che ci ha lasciato San Simone Stock veramente come segno, come strumento, come braccio, possiamo dire, autenticamente della Santissima Vergine Maria per la possibilità, per il dono di poter portare nel mondo, a partire dall'ordine carmelitano, il mezzo di salvezza nell'appartenenza a Cristo per Maria dello scapolare del Carmelo. E allora inviterei te, carissima Sara, a intervenire per presentarci questa esimia figura di santità. A te la parola, cara.
Ave Maria, grazie Valerio, un saluto a tutti voi e a tutti i nostri cari radioascoltatori. Bene, possiamo dire che una proto-devozione per la Madonna del Carmelo ha avuto inizio già con il profeta Elia. Infatti, sappiamo che la Madonna è prefigurata nell'Antico Testamento proprio in quella piccola nube che pose fine alla siccità causata dall'infedeltà del popolo di Israele. Dunque, la figura di San Simone Stock, di cui parleremo in questa puntata, si colloca proprio in questa tradizione, portata poi in Inghilterra da quegli eremiti che in Palestina diedero origine, seguendo la tradizione di Elia, all'ordine del Carmelo. Dunque, Saint Simone Stock nacque nel 1165 da una nobile famiglia di baroni inglesi nel castello di Hertford. Si narra come la sua devozione verso la Madonna apparve già in tenerissima età. Ciò è dovuto anche a sua madre, che consacrò subito il piccolo Simone alla Madonna, temendo la perdita del bambino prima della nascita. E era solita recitare proprio in ringraziamento alla Madonna un'Ave Maria ogni volta che doveva allattarlo. Proprio le parole dell'Ave Maria furono le prime pronunciate dal piccolo Simone Stock, che non aveva compiuto nemmeno un anno. E infatti proprio questa sua rara intelligenza e questa sua sapienza precoce fecero sì che suo padre lo mandasse a studiare ad Oxford quando era ancora un bambino. Di pari passo con questa sapienza crebbero nell'animo di Simone anche la fede e la devozione verso la Madonna, unitamente al disprezzo per il mondo. Proprio a causa di questo disprezzo per il mondo, il piccolo Simone decise a soli 12 anni di darsi a una vita solitaria, che passò all'interno di un troncocavo nella foresta di Oxford. Dopo 20 anni di vita solitaria, ricevette una visita da parte della Madonna che gli rivelò come egli dovesse unirsi all'ordine del Carmelo, che da lì a pochi anni sarebbe giunto in Inghilterra dalla Terra Santa. Così infatti avvenne quando nel 1212 arrivarono finalmente i primi religiosi provenienti dal Monte Carmelo in Inghilterra. E proprio per la sua grande preparazione teologica, Simone fu nominato vicario generale dell'ordine per tutta Europa. L'ordine carmelitano in seguito uscì vittorioso da un periodo di aspre persecuzioni e dalla Terra Santa si espanse appunto in tutta Europa. San Simone in questo periodo decise di vivere ancora 6 anni di vita eremitica, questa volta proprio sull'originario Monte del Carmelo, dove Elia diede origine appunto alla tradizione, alla devozione della Madonna del Carmelo. E Simone fu poi eletto nel 1245 superiore generale dell'ordine, andando a sostituire in questo ruolo il beato Alano. L'ordine vide ancora una nuova ondata di persecuzioni che San Simone affrontò come suo solito con la preghiera, i digiuni, la penitenza e la recita quotidiana dell'antifona Flos Carmeli, la cui composizione gli è attribuita, anche se alcune fonti dicono che questo inno esistesse già. A porre fine a questa dura prova data dalle persecuzioni fu proprio in data 16 luglio 1251 la visita della Madonna. Questa infatti apparve a San Simone vestita dell'abito dell'ordine, coronata di stelle scintillanti e tenendo il suo divino figlio in braccio. Inoltre aveva in mano lo scapolare che consegnava a San Simone come tesoriere del suo segno di predilezione e di un'eterna alleanza. La promessa che quel giorno la Madre di Dio fece a San Simone Stock fu questa: ricevi, mio figlio amato, questo scapolare del tuo ordine come segno distintivo e simbolo del privilegio che io ho ottenuto per te e per tutti i figli del Carmelo. È un segno di salvezza, una salvaguardia nei pericoli e garanzia di una pace e di una protezione speciale fino alla fine dei secoli. Ecce signum salutis, salus in periculis. Chi morirà rivestito con questo abito sarà preservato dal fuoco eterno. A partire da allora l'ordine carmelitano si estese prodigiosamente e alla fine del XIII secolo, pochi anni dopo la morte di San Simone Stock, già possedeva, secondo alcune fonti, dell'epoca, più di 7.000 monasteri ed eremi, con circa 180.000 religiosi. San Simone Stock infine dedicò gli anni che gli restavano della sua vita per visitare tutti i Carmeli in giro per l'Europa. Infatti, si vide appunto in Europa, questo santo anziano nell'estrema vecchiaia, curvo sotto il peso degli anni, logorato dai rigori della vita più austera, non diminuendoli mai minimamente, anche nel corso dei suoi viaggi, percorrere appunto l'Europa con coraggio infaticabile tutti i monasteri del suo ordine. Fu quindi in diverse città come in Belgio, in Scozia, in Irlanda e in altri paesi e giunse nel 1265 a Bordeaux, in Francia, dove il 16 maggio consegnò la sua anima a Dio. Le sue ultime parole prima di morire furono le prime che aveva imparato a dire: Ave Maria. Infine possiamo fare un'ultima riflessione sulla devozione che tutto il popolo della Chiesa ha riservato verso questa figura cardine, dell'Ordine del Carmelo, che è San Simone Stock, e che si può vedere anche attraverso alcune opere artistiche, in particolare, da quella di, Pietro Novelli, un pittore, monrealese. Conservata nel Museo Diocesano di Palermo e dipinta nel 1641, in cui possiamo osservare proprio la Madonna con quattro dei santi campioni dell'ordine carmelitano, in cui troviamo quindi Sant'Angelo da Gerusalemme, Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Santa Teresa d'Avila, che è rappresentata nell'atto di ricevere il dardo infuocato, e infine proprio il nostro San Simone Stock, che è raffigurato nell'atto di ricevere lo scapolare del Carmelo dalla Madonna e da Gesù bambino. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.
Oh, ti ringrazio di cuore, Sara, per questo tuo intervento, come sempre così accurato sulla vita e sulla esperienza mistica straordinaria di San Simone Stock, che noi tutti dovremmo sempre cercare di ricordare, ovviamente conoscendolo proprio come modello anche da seguire. E ora quindi vorrei invitare lei, carissimo padre Giampio, a intervenire per un commento, una riflessione spirituale di compendio, anche rispetto ovviamente alle argomentazioni emerse nella puntata di stasera. A lei la parola, padre.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche per questi preziosi insegnamenti che abbiamo ascoltato in questi momenti precedenti. Effettivamente abbiamo visto proprio come c'è un filo conduttore voluto dalla Beata Vergine Maria. Già all'inizio della fondazione del Monte Carmelo, la Beata Vergine Maria insegna ad apprezzare ai suoi consacrati che si purificano attraverso la sofferenza di diventare un'ostia per i peccatori. E i religiosi, viene detto dalle cronache, che sperimentavano una felicità soprannaturale e profonda nel vivere sul Monte Carmelo. Nonostante fossero degli eremiti, chiedono a Sant'Alberto, patriarca, una regola monastica e dopo gli viene concessa. Poi abbiamo sentito che dopo le persecuzioni incomincia esserci uno spostamento geografico. E arriviamo a questo punto dove abbiamo parlato, abbiamo ascoltato questo insegnamento su quello che è stato l'esperienza di San Simone Stock. È stato annunciato come c'è stato un periodo di difficoltà quando San Simone Stock diventa generale, ministro generale in Inghilterra dell'Ordine del Carmelo, dove affrontare San Simone Stock una crisi. Molti monaci passavano ad altri ordini mendicanti che erano nella piena fioritura, i francescani e i domenicani in particolare. E era un po' in gioco la sopravvivenza dell'Ordine del Carmelo. Bene, in quel difficile frangente frangente abbiamo visto come la Madonna interviene. San Simone Stock si rivolge nella preghiera alla Beata Vergine Maria e dice: ma se il Carmelo è qualcosa che tu hai voluto, qualcosa che è legato al tuo onore, intervieni tu, madre mia. E la Madre di Dio risponde alle sue speranze con questa apparizione del 16 luglio, come è stato detto. E così dai fioretti di Nostra Signora del Monte Carmelo è presente questo dialogo tra San Simone Stock e la Beata Vergine Maria. E come la Nostra Signora che gli dice, gli consegna questo, ecco un segno per te, un privilegio per tutti i carmelitani, colui che morirà rivestito di questo segno, di quest'abito, sarà preservato dalle fiamme eterne. E antiche cronache riportano che è anche il primo miracolo dello scapolare operato da Simone Stock, che su un letto di morte pagano, questo anticattolico che non voleva cedere, ma anzi già era un cristiano, però irretito nel peccato, non voleva accedere ai sacramenti, alla riconciliazione. San Simone lo converte gettandogli addosso lo scapolare del moribondo, e quel moribondo chiede di ricevere i sacramenti e si converte e fa una confessione sincera. Da questo miracolo di questa conversione, che fa notizia perché era un peccatore molto molto conosciuto in Nuova Inghilterra, ecco che si incoraggia questa devozione allo scapolare. E chiunque morirà con il simbolo dell'ordine, aggregandosi alla confraternita dello scapolare, questo anche per i laici, ecco questo segno di salvezza eterna. E a questo si aggiunge anche il privilegio sabatino, e quindi arriviamo un po' a queste prime conclusioni, prime queste considerazioni. Praticamente la sostanza del messaggio di San Simone Stock si riassume in questo: si tratta di salvare anime dall'inferno unendole al suo ordine, di cui la Beata Vergine Maria è la regina. E lei, oltre, come diceva giustamente Valerio, è la mediatrice, è la corredentrice, è la mediatrice di tutte le grazie, lei aiuterà le anime ad andare in cielo. Pio XII, abbiamo ricordato in un'epistola, Neminem Profecto dell'11 febbraio del 50, diceva: non si tratta di una cosa di poco conto, ma si tratta di acquistare la vita eterna in virtù della promessa della Beata Vergine Maria. Quindi si tratta dunque di una questione di primaria importanza, di condurre le anime sulla via della salvezza. E diceva ancora il Papa nel 6 agosto del 50: quante anime in circostanze umanamente disperate hanno dovuto la loro suprema conversione e la salvezza eterna allo scapolare che indossavano. Ci sono bellissime raccolte di fioretti, di miracoli compiuti per intercessione della Beata Vergine Maria di Monte Carmelo nell'imposizione dell'abitino, di anime peccatrici, pagane che si convertono. Vedremo anche qualche piccolo episodio, se il tempo ce lo permetterà, è molto molto edificante anche nostra consolazione, per invogliarci a indossare, perché ancora non ha fatto l'imposizione dello scapolare, non ha ricevuto l'imposizione dello scapolare, e di consigliarlo a persone che conosciamo, parenti, amici, essere apostoli, divulgatori di questo dono che ci è stato fatto al cielo. Ancora un pensiero: questo scapolare diventa ed è una veste di salvezza, una corazza, uno scudo spirituale, un abito di innocenza di cui ci riveste la Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Se noi consideriamo che la veste è un segno di appartenenza per chi lo indossa, per la persona da cui lo ha ricevuto, e in cambio della protezione di quest'ultima da cui riceve, lo scapolare manifesta quindi da parte di chi lo indossa la volontaria consacrazione, la volontaria appartenenza a Maria Santissima, di Nostra Signora, e l'impegno a soccorrere da parte della Beata Vergine Maria chi indossa lo scapolare in ogni circostanza, e particolarmente nell'ultima ora della sua vita, nell'ora della nostra morte, come preghiamo ogni volta nella Beata Vergine Maria. San Luigi Gion de Montfort, nel Trattato della Vera Devozione alla Beata Vergine Maria, fornisce ai devoti servitori di Maria e ai quali coloro che portano lo scapolare un programma di vita, di onore della Madre di Dio, compiere ogni nostra azione tramite Maria, con Maria, in Maria e per Maria, al fine di compierli nel modo più perfetto tramite Gesù Cristo, con Gesù Cristo, in Gesù Cristo e per Gesù Cristo. E questo diventa veramente un bel programma che può portare in alto le anime generose che possono rivestirsi del santo abitino dello scapolare. Chiaramente dobbiamo portarlo con devozione, non come oggetto di superstizione. E ricevendo, indossando lo scapolare, implica che la persona sia anche risoluta ad uscire dalla sua condizione di peccato. La Beata Vergine del Carmelo procura soprattutto ai suoi figli, alle sue figlie, quelle grazie prevenienti che li preserveranno dal peccato mortale, li proteggeranno nelle situazioni di pericolo e li santificheranno. Ed è in questo senso che disse San Simone Stock che lo scapolare sarebbe stato un segno di salvezza, una protezione nel pericolo, un pegno di pace e di eterna salvezza. E qualche piccolo episodio o fioretto un po' che vengono narrati in una bellissima raccolta di episodi e di miracoli compiuti per intercessione del santo abitino. Un vescovo missionario, Monsignor Polding, stava compiendo un viaggio in una zona poco frequentata nell'entroterra australiano e si ammala, viene curato con una cura ammirevole da una vedova, recupera la salute. Questo vescovo fa una promessa: in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo si fosse trovata questa signora bisognosa dell'assistenza del vescovo, lui sarebbe intervenuto per portargli gli ultimi santi sacramenti. Passano qualche anno e una notte autunnale giunse una lettera in cui il prelato veniva richiamato a far tenere fede alla sua promessa, la sua benefattrice stava morendo. Bene, senza esitare, anche nonostante il rigore della stagione, il vescovo si mette in viaggio. Dopo aver camminato per giorni e giorni, arriva sfinito alla casa della vedova, ma con sua grande sorpresa non c'è nessuno, la trova vuota. E sta riflettendo sul da farsi. A un certo punto viene tirata la sua attenzione da un rumore di una scura di un boscaiolo. Si dirige verso il luogo da dove proveniva il rumore, si ritrova faccia a faccia con un robusto irlandese che stava battendo alcuni alberi. Ora il vescovo, Monsignor Polding, apprende dal boscaiolo che quella vecchia signora, per paura di un ritardo, nonostante fosse moribonda, aveva deciso di andare a cercare altrove l'aiuto spirituale per i conforti religiosi. E il vescovo però questo boscaiolo non sapeva dargli la direzione che aveva preso quella vedova e si rende conto che sarebbe stato inutile cercarla a destra e a sinistra. Il vescovo si siede sul tronco di un albero e, rivolgendosi al boscaiolo, dice: beh, non avrò mica fatto tutta questa strada per niente, buon uomo, dopo tutto sono venuto qui a fare niente, mettetevi in ginocchio, ascolto la vostra confessione, dice il vescovo a questo boscaiolo. L'irlandese comincia a scusarsi, a dire che non era preparato, che era da molto tempo che non si confessa, e trova mille altre scuse. Mamma mia, questo qui, sto lavorando, mi viene a chiedere di confessarmi, è una cosa un po'. Ma questo vescovo obietta tutti questi pretesti, il boscaiolo finisce per inginocchiarsi, pentito, contrito, confessa le sue colpe e riceve l'assoluzione. Il missionario si fa promettere che sarebbe andato a comunicarsi la domenica seguente e si separano. Bene, il prelato aveva fatto solo pochi passi quando sente un colpo sordo, seguito da deboli gemiti, torna in fretta indietro e trova il suo penitente morto, schiacciato da un albero caduto. Bene, la misericordia di Dio perché è intervenuta a salvare questo boscaiolo? Ha chiamato a centinaia di chilometri un vescovo, ha affrontato un cammino duro di difficoltà per aprire le porte del cielo a questo povero peccatore che sarebbe stato colto da morte improvvisa. Bene, chiaramente il Signore ha voluto salvare tutte le anime state. Il preziosissimo sangue di Gesù è stato versato per la salvezza delle anime. Questa qui era un'anima redenta da salvare, Ma la misericordia particolare era perché questo brav'uomo, come ogni buon irlandese, portava lo scapolare della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. E la Beata Vergine Maria, Nostra Signora del Monte Carmelo, sempre fedele alla sua promessa, non aveva permesso che morisse prima di essersi riconciliato con Dio. E un bellissimo episodio, ancora uno più bello, ancora questo qui, parlavamo prima che la veste è uno scudo di salvezza. Ricordiamo un episodio di un prete francese che stava andando in chiesa a celebrare la Santa Messa in un luogo di pellegrinaggio in onore alla Beata Vergine Maria per festeggiare le sue feste. Stava facendo, si accorge di aver dimenticato questo sacerdote lo scapolare e, anche se già da molto lontano, da casa non esita a tornare sui suoi passi, va a prendere la veste di Maria, lo scapolare, senza quale non voleva celebrare senza lo scapolare della Beata Vergine Maria. Mentre sta celebrando il santo sacrificio eucaristico, un giovane si avvicina all'altare, impugna una rivoltella, spara a bruciapelo al sacerdote. E con stupore continua però il sacerdote a recitare le preghiere, come se niente fosse. Da prima si pensa che il proiettile avesse provvidenzialmente mancato il bersaglio, ma non era così. Il prete ritrovò il proiettile aderito, come incollato, sciolto allo scapolare del Monte Carmelo. Quel pezzettino di lana, di tessuto, aveva fatto da corazza al soldato di Gesù Cristo, questo sacerdote. Quindi è stato premiato anche questo suo zelo. E molti soldati in epoche diverse hanno beneficiato dello stesso prodigio. La pallottola nemica che avrebbe dovuto uccidere si era frantumata, si era sciolta contro lo scapolare. E quindi anche qui è veramente un dono grande. Sappiamo dal venerabile Francesco di Epes, terziario carmelitano, un grande devoto dello scapolare, che il grappino, i demoni cercavano di indurlo in tentazione, ma non riuscivano mai fin quando lui portava lo scapolare. Una volta Satana si avvicinò con una catena d'oro e disse: su, porta questa catena d'oro invece di quell'oggetto che ci è insopportabile e ci procura un gran tormento. Sai, il demonio è pronto a farti anche dei bei regali, regalati anche una bella catena d'oro se tu ti privi dello scapolare. Quante montagne d'oro, tutto questo ti darò se tu ti inginocchiandoti a me mi adorerai. Togli questo scattivo, guarda quanti gioielli, togliti questa roba qui, mo vediamo dopo se sei ancora invulnerabile. E smettila di persuadere tante persone a venerare e indossarlo. Bene, una notte aveva fatto cadere il suo scapolare e mentre lo stava riprendendo, mentre stava facendo una pratica penitenziale, vide i demoni che gli si avvicinavano. Mentre si affrettava a rimettere il mantello, lo scapolare di Maria, gli gridavano: togli, togli quella veste che ci fa perdere tante anime, perché ci sfuggono quelle che indossandola muoiono nella pietà, ci sfuggono, ci vengono portate via. Bene, Francesco di Epes, questo venerabile, ottenne la confessione che sono tre cose che tormentano i demoni e sono loro insopportabili: il Santissimo Nome di Gesù, il Santissimo Nome di Maria e lo scapolare della Beata Vergine Maria. Questi sono i tre nemici grandissimi che il demonio ha in orrore. Un bellissimo episodio nel 57 a West Bonden, che viene riportato questo episodio, un carmelitano tedesco riporta questo aneddoto. C'è una strada che ha preso fuoco e i devoti abitanti di una delle case colpite, che si trova in mezzo all'incendio, appendono lo scapolare alla porta d'entrata e fuggono. Per 5 ore scintille e faville piovono senza sosta sulla casa. Quando finalmente l'incendio viene domato, c'è una constatazione: 22 case sono finite in cenere. Solo in quella casa in cui la porta d'entrata era stato appeso lo scapolare è ancora perfettamente intatta. E centinaia di persone videro con i loro occhi la casa miracolosa estragliarsi, innalzarsi fra le macerie, e sono altrettanti testimoni oculari del potere di intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. E dicevamo che lo scapolare, anzi non abbiamo ancora detto ma lo diremo dopo, può essere indossato anche da un non cattolico. Sapete cosa è capitato? Un uomo anziano viene portato in stato incosciente all'ospedale di San Simone Stock di New York E vedendo la sua camicia, lo scapolare, uno scapolare marrone, l'infermiera fa chiamare un sacerdote. E mentre questi recita le preghiere degli agonizzanti, il malato ha un po' si riprende, apre gli occhi e mormora: «Padre, io non sono cattolico». «Allora perché porto lo scapolare?» «Ho promesso degli amici di indossarlo e di dire ogni giorno un'Ave Maria». «Lei sta morendo», gli dice il prete, «desidera diventare cattolico?» «Sì, padre, l'ho sempre desiderato per tutta la vita». Il sacerdote lo prepara rapidamente, lo battezza e gli impone gli ultimi sacramenti. Poco tempo dopo l'uomo moriva dolcemente e la Beata Vergine Maria aveva preso sotto la sua protezione quest'anima rivestita della sua veste. Sorvoliamo per di tante altre cose, diamo qualche piccola nozione per chi avrebbe il desiderio di ricevere lo scapolare. È necessario ricevere l'imposizione, cioè riceve lo scapolare che deve essere imposto secondo un rituale previsto. Attualmente qualunque sacerdote può effettuare l'imposizione dello scapolare, prima era un privilegio per i sacerdoti autorizzati o facendo parte dell'ordine del Carmelo. Lo scapolare deve essere indossato in maniera moralmente continuativa, quindi anche durante la notte. E può essere sostituito dalla medaglia dello scapolare, anche se viene detto è stata una concessione dei suoi pontefici Beato Pio IX e Benedetto XV, anche se raccomandano l'utilizzo dello scapolare di stoffa, e anche sembra che non sia tutti i privilegi dello stesso scapolare di stoffa possa ricevere la medaglia, quindi è preferibile lo scapolare di stoffa. Ancora, per beneficiare delle promesse, la promessa principale è la preservazione dell'inferno, non esiste alcun requisito particolare, salvo di ricevere lo scapolare con intenzione retta e di portarlo all'ora della morte. Ancora, per partecipare al privilegio sabatino, la liberazione del purgatorio da parte della Beata Vergine Maria nel primo sabato che segue la morte, occorre soddisfare altri tre requisiti: portare abitualmente lo scapolare, conservare la castità a seconda del proprio stato di condizione totale nel celibato, la castità coniugale nel matrimonio, la perfetta nella vita consacrata, e questo obbligo non aggiunge nulla ai doveri di cui ogni cristiano a riguardo alla castità. Già moralmente, per essere figli di Dio, i cristiani cattolici dobbiamo seguire questa castità, quella totale nel celibato e coniugale nel matrimonio e la perfetta vita religiosa. Quindi non è che sono delle imposizioni troppo onerose, quindi già normalmente dobbiamo portare e osservare questo tipo di castità. Ancora viene chiesto come terza condizione recitare quotidianamente il piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. I sacerdoti, imponendo lo scapolare, hanno anche il potere di commutare questo obbligo che potrebbe essere un po' complicato per chi vive nel mondo, per i laici così, sostituendolo con, ad esempio, la recita quotidiana del Santo Rosario. E quindi anche i laici che ricevono il presidio scapolare è bene che facciano questa richiesta di che gli venga commutato quello del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Se portare lo scapolare non è un obbligo, non implica sotto peccato, quindi uno dopo averlo ricevuto può anche decidere di non portarlo e non commette nessun errore morale, però perde il beneficio delle promesse. Chi riprende a indossarlo dopo averlo abbandonato per un certo tempo, anche se dopo anni, non ha bisogno di farlo imporre nuovamente, vale già la prima imposizione. A quello che diceva Carlo aggiungerei qualcos'altro per le indulgenze, così invogliamo altri a rivestirsi del santo abitino. Oltre alla indulgenza del giorno dell'imposizione, indulgenza plenaria, e oltre il 16 luglio, c'è anche l'indulgenza per il profeta Elia il 20 luglio, di Santa Teresa di Gesù il 1 ottobre, i santi dell'Ordine Carmelitano il 14 novembre, di Santa Teresa d'Avila il 15 ottobre, di San Giovanni della Croce il 14 ottobre e di San Simone Stock il 16 maggio. Quindi per chi indossa lo scapolare ci sono anche degli altri giorni di indulgenza plenaria e alle solite condizioni che uno può lucrare. Quindi un grande dono dal cielo, dalla nostra Mamma Celeste, questo scapolare, un abito di consacrazione, di protezione, di devozione di vita di imitazione della virtù della Beata Vergine Maria. Ci aiuti tanto l'Immacolata a fare tutto questo. Grazie Ave Maria.
Oh, ci aiuti sempre e grazie a lei davvero di cuore, Padre Giampio, per questo suo intervento illuminato, come sempre, di santa guida spirituale con gli esempi preziosi che ha portato alla nostra attenzione, a quella di tutti i nostri radioascoltatori e che ancor più ci invogliano a praticare, a coltivare, ad approfondire, a crescere il nostro amore per Maria Santissima nella devozione al Monte Carmelo, quindi alla Santissima Vergine Maria del Carmine, e soprattutto ad indossare lo scapolare del Carmelo, riceverne l'imposizione e poi portarlo per la nostra vita e soprattutto, appunto, come dicevo, al momento della morte, ricevendo tutte le grazie spirituali, la provvidenziale assistenza costante della Beatissima Vergine e quindi la grazia di Dio, in modo particolare il sostegno necessario alla salvezza assicurato nell'ora della morte, quindi il paradiso. Cosa può esserci di più grande, di più importante della sicurezza, della contemplazione, della gioia eterna di poter adorare Dio nel suo regno, godendo per sempre della sua visione beatifica? Cioè, è qualcosa di indescrivibile, di indefinibile con parole umane, sicuramente. Per questo, cari radioascoltatori, davvero con questo invito, con questa raccomandazione, per chi non ha ricevuto lo scapolare nel richiederlo e per chi invece lo ha già ricevuto nel continuare ad approfondire questa devozione e ovviamente augurandovi di vivere in questo spirito, in modo particolare la giornata di oggi dedicata alla festa di Maria Santissima del Carmine. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra trasmissione e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio e come sempre che il Signore vi benedica e la Madonna, in modo particolare la Madonna del Carmine, quest'oggi vi custodisca per la vita eterna nel Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo. A presto, Ave Maria.